Ma buongiorno, ma oggi non c'è l'americano, quello, come si chiama? Spandau Ballet, come si chiama?
Andy Spanaus.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
No, oggi non c'è, altrimenti avremmo urlato That's America, caro Leonardo Manera.
Dovete cambiare il titolo di quel podcast, perché dopo un po' le cose bisogna cambiarle, è inutile negarlo.
Dai, prova, vediamo, fai come Fonzi quando non riusciva a dire
ma perché?
Prova a dirlo
perché
tu,
devo dire
prova
no,
a dirlo
non è vero,
tu,
no.
Ma urlalo
non c'è
tu,
motivo.
Vediamo.
Non c'è motivo che io lo dica adesso,
se
non ho fatto ancora niente.
A dire il no, se ce la fai tu a dire il titolo del podcast, allora regge ancora. Proviamo, 3, 2, 1.
That's... Non ce la faccio più. That's... Non ce la faccio.
Fabio.
That's...
Ma dai, su. America.
No, bisogna cambiare
America.
Dopo un
tu,
po'.
Tu pensa al Sud America, pensa a Che Guevara, pensa all'Argentina. Dai, pensa a queste cose. Va bene, dai, siamo con Pietro La Corte in regia, siamo con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione. Siamo con voi, cari ascoltatori. Puntata ricchissima oggi di spunti.
Sì, ma di veramente temi... lo dice o così?
No,
tanto
temi...
per...
no, anche di spunti dai giornali. Oggi voglio un po' litigare con te. Voglio litigare. No, dai, litigare no. Noi nulla. Ma noi litighiamo.
Ma non c'è problema.
Ma noi litighiamo.
No, io non credo che abbiamo mai litigato, no, proprio noi due. No. Se non quella volta, vabbè, lasciamo stare, dai.
Ma quale volta?
Non voglio stare qui a rivangare il passato, lasciamo stare.
Ma quale volta? Non abbiamo mai litigato, seriamente.
Quella volta sì, comunque lasciamo perdere.
Ma quale
dai,
volta?
Importa.
Io non me la ricordo, di solito mi ricordo
certo,
i litigi.
Certo, perché eri in difetto, quindi eri rimosso. Quando
così.
Uno è in difetto rimuove sempre.
Va bene, dai. Allora, vai Pietro La Corte, 800 24 00 24, chiamateci.
Via le telefonate.
Phone 23956. You can say she got it.
Devo fare una correzione, chiedo scusa agli ascoltatori, siamo una radio precisa, la radio del Sole 24 Ore, dei numeri. Effettivamente ieri ho detto che i salvati, i condonati Novax si facciano pure due pizze con 100 euro, ho fatto un errore, se ne facciano quattro di pizze con 100 euro, effettivamente 25 euro a pizza con birra e che attenzione.
Proprio questa cosa ti è rimasta sullo stomaco, questa cosa dei vaccini.
Magari anche la pizza può rimanere sullo stomaco, tu
non lo
ce
so,
l'hai
come
detto
se
che
ancora
a volte...
avessi, ma insomma è...
Ma è un condono, a te piacciono i condoni adesso e quelli
ma
edilizi?
Ma insomma a un certo punto bisogna...
Certo
smettere
punto.
Di parlare di queste cose,
sì.
Basta. Nel
sì,
senso,
basta, basta,
arriva
sì.
Il momento di una pacificazione
sì.
nazionale.
Pacificazione
basta,
nazionale.
Tema. Sì, su questo tema del
chi
Covid,
sta peggio.
Basta, sono passati
Novax,
2 anni.
I Novax che hanno pagato la multa. E ne conosco di persone, anche ieri si discuteva qui in redazione, di gente che ha detto: ma sì, 100 euro li pago piuttosto. Quelli Novax hanno pagato più gabbati dei furbacchioni che non hanno pagato.
Potranno fare un ricorso al TAR del Lazio.
Ecco, al TAR del Lazio.
però adesso diciamo che questo condono, se vogliamo chiamarlo così,
come vuoi chiamarlo,
è una sorta di risarcimento, è una sorta di risarcimento per aver dovuto ascoltare certe frasi irricevibili.
Risarcimento.
Insomma, sì,
le ho ascoltate anch'io,
le ho ascoltate anch'io
tutte le frasi, però mi sono vaccinato.
Ma anch'io mi sono vaccinato allora, per forza, tra l'altro, ho fatto le mie dosi, non ricordo più neanche quante ne ho fatte, però a distanza di anni star lì ancora ad accusare i Novax.
No, ma che accusare? Basta. Paghino 100 euro e basta, anche perché pare che siano in totale 150 milioni di euro,
che Milan, lo Stato che ancora conserva rancore.
Ma che rancore? Ma che
il super democratico Alessandro Milan, rancore, rancoroso. Sì. Chi non ha voluto vaccinarsi.
Guarda, si facciano quattro pizze, dai. Quattro, penso che il calcolo sia giusto. 25 per
questo, tutto questo rancore. È meglio se riesci a esternarlo, questo rancore. Dovresti identificare.
Perché ti ho già detto
un
Novax, io...
andare da lui direttamente e esternargli tutto il tuo rancore.
Ma figurati, gli off.
Cercare di picchiarti con lui, perché forse è l'unica cosa che ti libererebbe da questa rabbia che hai nei confronti dei Novax.
Ma
diciamo.
Figurati, va, figurati.
Devi sfogarla, altrimenti poi stai male, cresce questo tuo rancore.
Ma
sì.
Invece,
no, allora facciamo una cosa: se c'è un Novax che non ha pagato la multa,
ci chiami,
all'ascolto, ci chiami, perché Alessandro Milan si deve sfogare con lui.
Non mi devo sfogare.
E una volta che si sarà sfogato,
gli devo dire buona
potrà
pizza,
vivere liberamente e serenamente.
Buone quattro pizze, dovrò dire. Mentre invece, allora, ancora ci sono dettagli su questa vicenda del corvetto, della morte di questo ragazzo Rami, il giallo del video sparito oggi sul Corriere della Sera, perquisiti 6 carabinieri. Allora, ieri mi hanno scritto in tantissimi, arrabbiatissimi, tu stai coi delinquenti, tu difendi il malaffare, totalmente... lo dico in Italia, minchiate, insomma, abbiamo detto più volte che non si fugge ai posti di blocco, eccetera. Però io dico, è incredibile, ci sono persone che vogliono questo mondo cattivo in cui sembrerebbe di video spariti, fatti cancellare dai carabinieri, allora io dico, voi state in quel mondo cattivo, quando sbaglierete, perché sì che sbaglierete anche voi, verrete puniti con la stessa ferocia del mondo che avete creato. Cioè, vi piace un mondo in cui pare che ci siano stati dei video spariti, fatti cancellare? E tenetevelo questo mondo. Io vorrei sapere semplicemente cosa è successo, come tutti, no? Non lo so.
Sì, stavolta sono d'accordo mio malgrado con te.
È incredibile.
Nel senso che... ma insomma, una democrazia si caratterizza per il rispetto, o si dovrebbe caratterizzare per il rispetto delle regole da parte di tutti. Lasciamo stare che tante volte non è così, però insomma, cioè, è ovvio che chi non si ferma a un posto di blocco sta commettendo un reato, ma è anche vero che insomma, se ci sono dei video spariti o che si sono fatti volontariamente sparire, questa non è una cosa insomma gradevole, quantomeno si può usare il termine gradevole.
Ma sì, poi bisognerà verificare, bisognerà vedere.
Abbiamo detto se, abbiamo detto che si mette sempre avanti il se.
Sarebbe incredibile. E poi dopo chiaramente questo alimenta anche se confermato delle rabbie che non sono mai giustificate, ma è chiaro
sì, perché poi tra l'altro, cioè, è come dici tu, no? Si alimentano sempre delle reazioni poi sicuramente sbagliate, sicuramente eccessive, che però come pretesto, magari anche finto, hanno queste cause. Non credo che aiuti, ecco, so se tu la pensi
aiuta,
così.
Non aiuta. Basterebbe sapere la verità di questa tragedia che è successa per filo e per segno. E basta. Comunque, confidiamo che ci sia.
È arrivata la telefonata del Novax.
Non ancora.
Non ti devi sfogare.
Dopo. Invece no. Allora, sono giorni che seguiamo la vicenda dell'uccisione, la seguiamo un po' come tutto il mondo, in America la seguono di più, dell'uccisione di questo CEO di una compagnia assicurativa americana.
Italiana.
No, l'uccisione.
L'assassino
Luigi Mangione, come direbbero in America. Luigi Mangione è di origini italiane, è stato arrestato ieri, è stato arrestato in Pennsylvania, adesso verrà estradato nello stato di New York, dove verrà giudicato, si parla molto probabilmente di ergastolo senza possibilità di cauzione, libertà su cauzione, ergastolo, omicidio di secondo grado, premeditazione, insomma una cosa terribile. Cosa sta succedendo? Che c'è una manifestazione di solidarietà diffusissima sui social, addirittura sono state fatte le magliette Free Luigi, cioè liberatelo, Amazon ha dovuto bloccare la vendita di queste magliette. Vi faccio ascoltare alcuni messaggi di solidarietà in inglese che il nostro Lorenzo Nespoli ha trovato nella rete, di americani normali, che uno, il primo dice, ve lo preannuncio, questa persona uccisa, CEO delle assicurazioni, ne ha uccisi più lui di tutti i serial killer messi insieme, quindi come dire si è preso il risarcimento che meritava. Un'altra persona dirà: il sistema sanitario americano is fucked, cioè è fottuto. Vabbè, ma sentiamoli nella rete, è solidarietà incredibile all'assassino.
Brian Thompson has killed more people than all US than all serial killers combined in the United States. Brian Thompson found out. Wonder who's next on the list. Something started.
Chi è il prossimo sulla lista?
Ecco qua. Needs to end.
Il sistema è corrotto.
Our healthcare system is fucked.
E vabbè. Allora, noi da giorni abbiamo pensato, ma professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Mario Negri, benvenuto e bentornato, è la persona giusta lei. Buongiorno intanto.
Buongiorno a tutti.
Perché tante volte abbiamo discusso del sistema pubblico italiano, del sistema americano basato su queste assicurazioni che coprono non tutti, devo dire il 40% degli americani sono coperti più o meno dalle assicurazioni, ma e dal sistema pubblico, ma poi le assicurazioni pagano, non pagano, ritardano i pagamenti, insomma. Partiamo da qui, cosa ne pensa di tutta questa solidarietà? È visto come un Robin Hood assassino, però questo,
sì, tra l'altro,
Luigi,
scusa,
Mangione.
Mi ricordo un po' in modo diverso quello che successe qualche mese fa in Italia con la questione Fleximen, no? Quando batteva gli autovelox,
sì.
E molti erano,
esatto,
solidali con lui.
Professore, che dice lei?
Dire non è facilissimo, perché mi ha molto impressionato questo che dice: il sistema americano ha ucciso più persone di quanto questa persona abbia fatto, quindi c'è una e lì c'è una verità sotto lì. Naturalmente questo non giustifica l'uccidere un uomo, non ci si può fare giustizia da soli, è una cosa che è capitata in passato tante volte, però mette in evidenza l'esasperazione di un sistema e anche tutte queste proteste, queste cose che ci sono nei social, questa solidarietà, dimostrano sostanzialmente che il sistema è fallimentare, questo è il problema. C'è un bellissimo articolo sul New England Journal of Medicine che dice: il sistema americano è fallimentare, e poi si chiede quale sarà il futuro di una nazione che consente a un grande numero di persone di soffrire inutilmente e morire per essere un sistema sbrindellato. Ecco, questa è una cosa che deve far riflettere. Poi quando si dice: fatevi l'assicurazione, voi siete a posto, che è quello che si dice anche in Italia,
sì,
no? Non abbiamo bisogno del servizio sanitario, ma in realtà l'assicurazione ha dei costi elevati, la maggior parte delle persone non se la possono permettere. Dice: e lo fa il datore di lavoro, sì, però uno deve avere un lavoro, e quando poi perde il lavoro e il datore di lavoro, c'è datore di lavoro e datore di lavoro, e quindi c'è assicurazione e assicurazione, qualcuno copre qualcosa, qualcuno no. La copertura non è universale, come avete detto, molti americani, milioni di americani sono senza assicurazione, il sistema è complesso, non riesci a capire effettivamente che cosa hai diritto di avere e che cosa no dopo aver pagato. E poi sono sempre state escluse, perlomeno prima di Obama, le persone che ne avevano più bisogno, cosa tipica dell'assicurazione. Quelli che avevano delle malattie precedenti non erano coperti, poi Obama ha cambiato le cose, poi Trump ha fatto un tentativo di modificazione del sistema tale per cui a un certo punto il New York Times nel 2017 ha scritto di Trump Care Disaster, cioè riduzione di 880 miliardi in totale, riduzione di 4 miliardi per l'educazione, insomma. E poi il 60%, la gente, il 60% di quelli che hanno le assicurazioni hanno difficoltà
a farsi pagare. Sì, quando succede una malattia. Infatti pare che questo ragazzo avesse una spondilolistesi, ecco, mi chiedo scusa.
Sì, uno spostamento in avanti della colonna vertebrale che in casi particolari, in seguito a traumi, questo era un ragazzo tra l'altro molto benestante, anche questa storia è interessante, non è una persona povera che ha, è una persona benestante che ha un'educazione molto alta perché ha fatto l'Università del Maryland, qualche problema l'avrà avuto perché una persona normale non è che uccide uno qualunque cosa abbia fatto, però dà l'idea che c'è un malessere, che c'è qualcuno che riflette su queste cose qua e magari fa un gesto estremo. Rispetto all'assicurazione, io vi dico una cosa che mi ha impressionato enormemente, è un titolo del New York Times di qualche anno fa, diceva: non hai soldi, non hai soldi, niente cuore, i centri di trapianto vogliono sapere se tu puoi pagare. Allora uno dice, beh, per il chirurgo, per l'intervento, invece no, se vuoi un trapianto devi avere i soldi per pagare per tutta la terapia antirigetto, per tutto il tempo in cui durerà il trapianto, e loro devono saperlo prima. Se lo fai a chi non ha i soldi per pagare il chirurgo e le cure antirigetto, che vanno fatte per tutta la vita, quel cuore finirai per sprecarlo. Quindi l'articolo non era negativo, questa è questa mentalità che c'è negli Stati Uniti, è proprio spaventosa secondo me. L'articolo non era negativo, dice: ah, guarda che bravi, questi sono efficienti, perché se no il cuore, quel cuore lì lo butti via.
Lo butti via,
cioè,
sì,
perché visto dal punto di vista di chi deve fare il profitto.
Dal punto di vista americano, un certo punto di vista è positivo. Però, scusi, se ci sono così tante manifestazioni di solidarietà, evidentemente in America, evidentemente quel modo lì, quel sistema lì non è che piaccia proprio a tutti,
Sì, hanno questa circostanza da deprecare finché volete, ha però in un certo senso scoperchiato una situazione che era lì e, tutti lo sapevano, tutti ne parlavano, è venuta fuori
in modo drammatico. No, è chiaro, è esplosa.
Insomma, sembra che sia il sistema, diciamo, italiano abbia delle pecche, nel senso che i tempi di attesa magari per le visite nel pubblico sono particolarmente lunghi. Negli Stati Uniti c'è quest'altro problema. C'è un paese che lei conosce dove il sistema sanitario può essere un esempio, un modello?
Beh, un modello sono i paesi del nord, la Svezia per esempio, e poi sta diventando un modello molto importante di medicina sul territorio, che è la cosa fondamentale, Portogallo. E nel Portogallo il 45% dei medici di famiglia, di tutti i medici, sono medici di famiglia, vanno a casa delle persone, e se tu fermi la malattia a casa, per l'80% per esempio delle persone che vanno al pronto soccorso per niente, tu hai risolto il problema, non c'è bisogno di correre dietro alle liste d'attesa, questo, quest'altro. E non è difficile questa organizzazione qui, è tra l'altro prevista da una legge. Io mi sono permesso di creare una piccola cosa, l'altro giorno il ministro ha scritto una cosa molto bella, gli ho mandato il mio fogliettino e lui mi ha scritto ottimo. Quindi
non dica così che poi la gente ci dice mettetele Muzzi, ministro della salute.
È un fogliettino, per carità, no, è una cosa da niente, però questo fogliettino dice: medici di medicina generale, prevenzione. Letti di casa, pensate al numero illimitato di letti di casa, però ci devi andare dai pazienti. Case della comunità, quando c'è un problema non enorme, c'è l'ospedale degli infermieri, in questo modo valorizzi gli infermieri. Quando hai fatto tutto questo sul territorio, al pronto soccorso ci vanno pochissime persone, quindi niente liste d'attesa, niente aggressioni, niente di niente. Il problema si risolve anche dei ricoveri, perché se hai poche persone al pronto soccorso hai letti disponibili in ospedale.
Sì, è tutto un
circolo
virtuoso.
E poi quelli che si ricoverano rimandi all'ospedale degli infermieri quando li mandi a casa, perché tante volte nell'ospedale ci stanno persone che potrebbero uscire ma non sai dove mandarle, e l'ospedale degli infermieri darebbe una grande enfasi al ruolo degli infermieri e loro sarebbero contenti di farlo.
Professore, io so che c'è un'altra, chiamiamola battaglia, comunque battaglia culturale, battaglia che lei vuol portare avanti, e spesso ne scrive anche sul Corriere della Sera, sui test di medicina. Non è proprio periodo di test di medicina, d'ingresso, però ogni anno ci sono le polemiche su come farli, se è giusto farli, se è giusto toglierli. Ci dà una proposta concreta, cioè come farebbe la selezione all'ingresso, se è necessaria?
Ma intanto non possono fare medicina tutti quelli che vogliono, perché quelli che si sono iscritti al test nel 2023 mi pare fossero 90.000, quindi immaginate, un certo tipo di selezione ci deve essere. Secondo me bisogna valorizzare il percorso del liceo, uno ha studiato in 5 anni e quelli bravi al liceo in generale vanno benissimo all'università. Poi come stabilirlo? Mi direte che l'esame di maturità non va bene perché non c'è uniformità, insomma, però bisogna valorizzare quel percorso lì. Non è possibile che tutto quello che si è studiato al liceo non abbia senso per entrare all'università. Il fatto di dire adesso aboliamo e facciamo entrare tutti e poi vediamo al primo anno non può essere la soluzione, perché non c'è l'organizzazione per farlo, quindi è un'ingenuità. Non si
in
può
Francia
assolutamente
mi sembra
fare.
Che si faccia così, no? Cioè in Francia
sì,
dopo
però,
un anno valutano.
Insomma in Francia non è proprio così, però stanno tornando indietro anche loro. Ma quello che bisogna dire è che il test di medicina, che io ho molto criticato perché soprattutto all'inizio era ridicolo, chi ha scritto Barba Blu come morto Gandhi, queste cose qua,
sì, domanda,
però
sì.
Ha prodotto delle persone, prodotto un brutto modo di esprimersi, ha generato dei ragazzi fantastici, quindi vuol dire che quelli che volevano studiare per un test, per quanto bizzarro, e la gente che poi ha sempre studiato la medicina nel corso della sua specialità, della sua laurea, e arrivano in ospedale delle persone che noi ce le sognavamo un po' di tempo fa. Mm-hmm. Quindi un test serve, deve essere un test intelligente, il numero chiuso non deve essere né chiuso né aperto, deve essere programmato rispetto alle necessità, ma sono le necessità di tra 10 anni, e bisogna anche calcolare che la didattica tra qualche anno sarà completamente diversa, non ci saranno più lezioni frontali, abbiamo una tecnologia che ti fa imparare la medicina in un modo completamente nuovo, e secondo me non serviranno più nemmeno 6 anni, 10, che uno perde gli anni più belli se tu hai tutta la tecnologia a disposizione e la governi. Tu hai dei ragazzi che veramente già adesso, a parte che hanno tutti la medicina nel telefonino, anche voi se volete avete
quindi,
la medicina
scusi,
nel
se ho
telefonino,
capito, lei propone,
è tutto un altro mondo.
Lei propone comunque dei test, perché bisogna valutare quello che ha studiato un ragazzo o una ragazza, non studiare 6 anni più la specializzazione, e fare soprattutto dei test che tengono conto di una didattica che cambierà, quella del futuro, insomma, e la medicina del futuro.
Certo.
Non lo so.
Comunque un ragazzo che cerca di fare medicina deve essere comunque molto motivato, perché insomma gli studi sono lunghi, no? Appunto, sono 6 anni più la specialità, e si finisce, se va bene, a 30 anni.
Propone prima il professor Remuzzi.
Io penso che bisogna trovare un sistema per cui, ed è facilissimo, perché non so, ci sono delle persone che prevedono che, per esempio negli Stati Uniti, dove in genere in queste cose qui si è più avanti, perché non dimentichiamo che la medicina più avanzata si fa negli Stati Uniti, e nel 2030 non ci saranno più lezioni frontali, neanche una, quindi dobbiamo prepararci a questa tecnologia qua, ed è chiaro che questa tecnologia riduce il tempo in cui uno si prepara, col vantaggio che tu affronti il malato nei momenti in cui hai entusiasmo, non cominci a lavorare quando sei già stanco.
Quanto tempo servirebbe, non so, ecco, così secondo lei, per formare un buon medico?
Ma io penso che con la tecnologia di oggi 4 anni siano più che sufficienti, e poi un certo numero di anni di specialità, ma anche questo 2-3 anni, ma lavorando durante la specialità. Questi sono dottori, sì. E sono dottori che devono fare il dottore, e la famosa esperienza, dici ma questo non ha esperienza, sì, ma l'esperienza va bene se sei bravo, ma se l'esperienza è di uno che fa sempre le stesse cose per 40 anni e le fa sempre sbagliate, l'esperienza non è detto che sia un valore. Noi vediamo dei ragazzi che sono straordinari, che ce ne sanno di più di me, devono essere guidati, perché magari la cosa più difficile non è neanche arrivare alla diagnosi ormai ce l'hai quasi nel telefonino, la cosa più difficile è riuscire ad avere per esempio la lista di priorità. Ti arriva uno al pronto soccorso che sanguina da una femorale. Mi è capitato una volta di incontrare un ragazzo per strada che aveva questo. La priorità è fermare il sanguinamento della. Non è che devi star lì a prendere, a vedere la tensione di ossigeno o altre cose. Ecco, capire la priorità, sì, capire. Sì. E quindi devi avere un contatto con il malato subito. Questo può essere guidato da qualcuno che ha la cosiddetta esperienza, ma se uno è bravo, è bravo. Ci sono quei giovanissimi che sono dei chirurghi fantastici perché sono portati e sono... quelle lì sono cose naturali come giocare a tennis e come Lukman, per dirne una di ieri sera, insomma.
Ieri è andata come... male, eh?
Sì, no vabbè, dai, è andata male, ma,
senta,
vabbè,
sono curioso, ma questa arrivati. Persona che l'ha incontrato per strada sanguinava dalla femorale e andava avanti, camminava come se niente fosse.
No, era sdraiato in terra, però io vedevo intorno tutte delle persone anche brave che si occupavano di altre cose, se aveva febbre, se aveva la tensione di ossigeno, se aveva. Invece lì bisognava prendere, siccome non c'era una un legaccio, una stringa,
fermare,
qualcosa,
fermare,
prendere la cintura dei pantaloni e fermare il sangue e poi ragioniamo sulle altre cose. Infatti è arrivato in ospedale e è riuscito a essere operato in tempo. Ecco, la lista di priorità è una cosa che devono avere in mente i medici, quello non lo impari però bisogna stare attenti alla cosiddetta esperienza, insomma, ecco.
Professor Remuzzi, noi la ringraziamo davvero sempre per
dovrebbe
essere
chiedere
con
dei
noi.
Soldi il professor Remuzzi, sì. Perché ormai è molto spesso ospite qui e viene sfruttato anche per diversi minuti, non so, mandi una fattura, una parcella.
No, questo non lo faccio perché non l'ho mai fatto neanche con i malati, quindi non posso cominciare adesso.
Vinci, ecco. Che la Confindustria è ricca, può chiedere dei soldi al direttore Tamburini.
Grazie professore, per la
grazie.
Fattura non la mandi a me, comunque se mai al direttore. Grazie a Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri. Andiamo alla pubblicità.
Cari cittadine e cari cittadini, voglio ringraziare
uno, nessuno, 100 Milan,
un punto di riferimento non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo.
Del mondo.
Del mondo.
Voglio ringraziare.
Grazie.
Chi è che parla a Milan? Chi è che quell'altro?
Bene, 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 bene.
Sono molti più assassini incravattati seduti nei posti che contano piuttosto che quelli in giro con le armi in mano.
Ecco.
Ma il politically correct ovviamente ci fa vedere altro.
Ecco, è proprio esattamente questo il senso del voler combattere il sistema. A proposito di ascoltatori,
contro le assicurazioni americane, ricordate il bellissimo film di Coppola, L'uomo della pioggia, con Matt Damon?
Appunto, dicevo, l'hanno fatto vedere l'altro ieri, The Rainmaker, sulla 7.
Milan, non mi sono vaccinato e le pizze me le mangio alla facciazza tua.
Ragazzi, io ho fatto 3 vaccini, ma mi è arrivata la multa da pagare.
Ma come?
Cosa faccio?
No, questo è un errore. Perché? Tutto mi ha invece colpito, l'avevo tenuta da parte, la condanna a 4 anni per il filosofo Leonardo Caffo, condannato dal Tribunale di Milano per gravi violenze, umiliazioni, lesioni nei confronti della compagna e madre di sua figlia. Ti ricordi, Leonardo? È stata tutta la polemica, è stato invitato a una fiera, più liberi.
Quando
più
questo? Libri, non ricordo, quando
Roma,
è successo?
A Roma, doveva parlare di violenza.
Quando?
Una settimana fa la fiera.
Forse non c'ero io quando ne avete parlato.
Sì, lui è esperto di anarchia, ma doveva anche parlare ai ragazzi e quindi anche di come, insomma, del rispetto nei confronti delle altre persone. Leggo alcuni messaggi che dicono nella sentenza avrebbe scritto: offese raccapriccianti e umilianti alla compagna, sei una merda, sei solo buona a far figli, una fallita, chi ti credi di essere, sei solo una vacca da latte per tua figlia. E poi le contorce una mano fino a provocarle una frattura scomposta, un dito, impedendole di andare al pronto soccorso. Per carità, è il primo grado di giudizio, 4 anni, lui dice l'appello, anche se dice non mi aspetto nulla all'appello, aggiunge anche sul piano morale mi sento di chiedere scusa, morale non penale, sul piano morale mi sento di chiedere scusa. Io solo una cosa dico: è incredibile che sia intervistato, cioè, per carità, è giusto intervistare tutti, a sentire Giuseppe Guastella lo intervista, ma lo spazio dedicato chiaramente a un intellettuale di sinistra, se fosse stato uno di Campobasso, di Bolzano, se fosse stato un albanese, un italiano, uno qualunque, avrebbe avuto tutto questo spazio, questa quasi atteggiamento da amichettismo. Ecco, l'amichettismo è il grave problema, secondo me uno dei più gravi problemi dell'Italia intellettualoide di sinistra. L'amichettismo.
Incredibile.
L'amichettismo.
Aspetta, registrate questa frase di Alessandro Milan che non sentirete credo più per i prossimi 7-8 anni.
È vero, io questo ho sempre pensato. Guarda,
no,
che tu pensi,
tu sei
di me cose sbagliate.
Solidale,
solidale con
vedo
chi?
Tu la tessera del PD, sei sempre
ma
abbastanza.
Che tessera del PD? Non ho nessuna tessera del
PD. Hai la numero 2, c'è Elisline, poi c'è Milan Alessandro.
Ti querelo non tanto perché sia un reato avere la tessera del PD, ma per la menzogna che dice non ho tessere di partito.
Ma scusa, ogni tanto ti vanti tessera 2 dopo Elisline. Vabbè, comunque non importa.
Ma no, ma c'è, cioè, ma ti rendi conto? E per carità, è al primo grado, siamo garantisti, dobbiamo attendere i 3 gradi di giudizio. Però, ma che cavolo? Questo amichettismo. Se fosse stato un qualunque operaio del Mantovano a fare questo, ma lo avresti...
Sono veramente stupito da queste tue dichiarazioni. Vabbè. Guarda, io la chiuderei qui perché è una tale sorpresa,
no,
che
aspetta,
quando lo stupore
aspetta,
esonda...
C'è, aspetta, perché c'è Giorgio da Milano, mi dicono Novax... Che,
sì,
che cercava Milan, eccomi qua.
Buongiorno, eccomi benvenuto qua. Adesso lei deve diventare il pungible di Alessandro
no,
Milan.
Ma che pungible?
Che si deve sfogare.
Prego.
Per una volta definitiva,
allora,
e poi basta.
Novax, multa pagata?
No, allora, la mia telefonata oggi è quasi superflua perché c'è Manera in forma, quindi devo dire ti fa già da contrappeso in modo molto efficace. Non è sempre così, ma spesso è così. No, allora, Novax, no, è una bugia. Alla fine sono stato costretto a farlo, ma avessi potuto evitare l'avrei evitato e ne sarei stato orgoglioso. Ad esempio l'ho evitato per mia figlia, e all'epoca 10 anni, parere diverso da parte della madre, ma alla fine per fortuna è andata come è andata. Il mio punto è questo, cioè, ma in chiave ironica, perché io vi seguo da anni, veramente da anni, perché ci si deve sorbire questi pipponi indignati e retorici tutte le volte che si parla di vaccini o non vaccini? Se è vero come è vero, sì, se è vero come è vero, e lo sappiamo ormai, ma questo è oggettivo, che si è trattato di scelte politiche, parlo dell'atteggiamento dell'allora ministro della salute e così via, dettate come ha scritto in un libro che poi è stato ritirato, che oggi posso comprare su Amazon a 460 euro perché qualche copia gira, dalla volontà di condizionare l'opinione pubblica
ma
proprio
non è stato ritirato, è stato ritirato all'inizio, adesso è disponibilissimo il libro di Speranza. Ma che 460? Ma vada in libreria e lo compri, credo, a 18 euro.
Ho guardato questa mattina,
ma
su Amazon
fatto prese, ma sarà la prima
euro.
Edizione. Ha fatto anche presentazioni pubbliche Speranza del libro, dove viene contestato dai Novax, appunto. Questa è abbastanza cronaca.
Resta la domanda, perché il pippone è retorico tutte le volte quando è chiaro, ce lo ricordiamo tutti Draghi, no? Il Green Pass è garanzia di non contagio, era così, no? Non era così. E allora perché siamo ancora qua a menarla in Novax? Ha fatto benissimo il governo.
Va bene. Buona pizza, cosa devo fare? Anzi, buone quattro pizze.
Sfogarti, Alessandro.
Io non uso l'arma del ragionamento con i Novax, perché Giorgio, sai perché non uso l'arma del ragionamento? Perché io di vaccini non so niente, io mica sono medico.
Ma guarda,
se vuoi ti metto in contatto col professor Remuzzi, che ti spiegherà tutto del perché sbagli.
Non voglio scadere nell'amichettismo, ma io all'epoca ne parlai, ovviamente non posso fare nomi, per motivi lavorativi, con l'ex amministratore delegato di una importante azienda farmaceutica.
Sì.
E peraltro stiamo parlando di una persona di più di 70 anni,
sì,
che mi diceva aspetti a fare il vaccino, aspetti. Perché quello che c'è in giro adesso è ancora troppo sperimentale. Questo ne parliamo fra qualche
mese.
Un
gran classico, un mio amico mi ha detto che...
Sicuramente.
Vabbè, comunque è una questione di di chi si vuole fidare. Ma io non mi devo sfogare per
niente. Utilizzare questo momento per chiudere la questione, sennò rimarrà sempre irrisolta all'interno del tuo animo più profondo.
Buone quattro pizze. Quale astio. Grazie Giorgio, andiamo al traffico, poi c'è Michele da Bari, tanto il monologo alle 10.05, ormai ti sei giocato il
tu
tempo.
Tu dai per scontato che io ce l'abbia sempre, che arroganza.
Il contratto prevede
tutti i giorni. Vediamo, non lo so. No, il contratto prevede la mia presenza una tantum, comunque vabbè.
Vabbè.
Nessuno, 100 Milan.
Ecco, l'amichettismo è il grave problema, secondo me uno dei più gravi problemi dell'Italia intellettualoide di sinistra. L'amichettismo.
È incredibile. Well, I'm ready.
Tra l'altro, come mi segnala Letizia Puccioni, collega amica, sei caduto anche tu sull'una tantum, come Garosio. Tu dovresti star qui una tantum, come Garosio.
Allora, lei non continui, altrimenti abbandono lo studio.
No.
Lei, caro Ladica e Scicco di sinistra, eccetera, quindi gentilmente non a faccia. Di tutta l'erba un fascio, attenzione, che io anche la signora Puccioni. Chi è questa signora Puccioni? Che viene qui, si permette di intervenire, criticare con arroganza e presunzione. Attenzione, Puccioni. Noi conosciamo delle persone molto influenti in tutti i settori della media communication.
La facciamo subito andare via da 105, subito via.
Puccioni, attenzione Puccioni.
Buongiorno Milano, amico mio comunistaccio. Senti, ti volevo dire, in Australia la sanità funziona come in America, lo so perché ci vive mio figlio ed è uno schifo. E adesso, siccome a gennaio devo andarci per far vista a mio figlio, ti dico la verità, sono preoccupato perché se uno non si sente bene lì, sei finito.
Assicurazione è l'unica, poi se si arriva dall'Italia,
che tra
assicurazione.
Già solo arrivare in Australia è complicato, già il volo, tutta l'aria condizionata, magari arriva già con una bella influenza pesante.
Ma smettila, tu rinunceresti, abbiamo capito.
Direi, signore, che è meglio rinunciare, rinunci.
Vabbè. Michele da Bari, Michele, eccoci.
Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Prego. A tutti voi.
Prego.
Senta, no, volevo semplicemente intervenire per quanto riguarda quello che è successo a Milano, la morte di quel ragazzo dopo l'inseguimento della polizia. Io, a parte citando quello che hai detto tu, l'amichettismo della sinistra, sempre
un ragazzo
di sinistra, sì, carabinieri, polizia, forze dell'ordine in generale. di quel ragazzo difeso dalla sinistra, le forze dell'ordine difeso dalla destra. Io direi, ma al posto di, superando questo schieramento di parti, no, di un gioco dei ruoli, perché non si è citato o non si è analizzato il problema? Cioè, mi spiego meglio, perché non è stato inserito anche a livello giornalistico, radiofonico, l'argomento dashcam, bodycam, codici identificativi?
Ma che, no, secondo me ne parlano tutti, dicono tutti.
Avrebbero
con una telecamera,
ci sono leggi depositate,
certo,
in Parlamento, bloccate, senza alcun motivo. Io quello che sto notando, contrariamente forse agli Stati Uniti, che noi abbiamo un sistema giudiziario invece che, nonostante vada rilento, funzioni, e lo dimostra il fatto che comunque siano iniziate le perquisizioni anche a casa di queste persone, delle forze dell'ordine, e quindi si incominci ad avviare un processo in un modo o nell'altro anche per chiarire questa situazione. Ma è la politica invece che è del tutto bloccata.
No, ma sicuramente, allora, intanto io non direi che la sinistra difende la destra, semplicemente si vuole, io credo che si debba arrivare a una verità dei fatti. E sulla questione delle body cam, come vengono chiamate, sì, io sarei favorevole, così, insomma, togliamo in due secondi il problema. Se c'è la body cam, in America per esempio i poliziotti hanno le body cam, quindi quello che succede si vede, è giusto, è vero, ci sono proposte che
però non ci sarebbero anche possibilità di modificare i video, cancellarli, quindi
sì, certo, poi dopo molte volte anche negli Stati Uniti con le body cam ogni tanto vengono spente l'audio, quindi non si capisce a volte cosa dicono, nel senso, però generalmente è tutto abbastanza chiaro.
Anche
video,
la stessa dashcam durante l'inseguimento avrebbe fatto capire di molto la dinamica dell'inseguimento, chiaro, e dell'eventuale incidente.
Chiaro.
Io so che le dashcam sulle macchine delle forze dell'ordine, sulle auto delle forze dell'ordine, sono messe, installate, non su tutte e in maniera anche pilota, nel senso.
Tra l'altro viviamo in una società ormai dove c'è una telecamera ogni due metri, quindi io credo che ci vorrà solo del tempo, ma alla fine si verrà a sapere abbastanza bene quello che è successo. Quindi anche se ci fosse un tentativo di cancellare il video da quel telefonino, ho detto se, mi sembra una cosa che non porterà al risultato, perché ormai viviamo in una società in cui ogni tre metri tutto è ripreso, e quindi magari spunterà la videocamera della farmacia a 100 metri che poi ha ripreso. Vedremo. Comunque dobbiamo andare al giornale radio, poi sei pronto con un bel monologone?
Vedremo, se adesso faccio in tempo a scriverlo durante il giornale radio.
Chi lo sa, vai.
Le 10.
GR24, il sole 24 ore.
Medio Oriente, Khamenei punta il dito contro Washington e Tel Aviv per la rivolta in Siria. Israele colpisce nella striscia di Gaza anche i bambini, tra i 26 morti. In Italia multe stradali non pagate in oltre il 28% dei casi. Calcio, doppio KO delle italiane in Champions League. Oggi tocca a Juve, Milan e Bologna. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura alla situazione in Medio Oriente, a iniziare dalla svolta in Siria.
Quello che è accaduto in Siria è stato progettato nelle sale di comando degli Stati Uniti e di Israele, lo afferma la guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, durante un discorso a Teheran a cui hanno partecipato centinaia di persone e che è stato diffuso anche su X. Stamattina i ribelli di Damasco hanno annunciato di aver preso anche la città di Deir ez-Zor nell'est. A Damasco inizia anche il regolamento di conti al terzo giorno di rivoluzione, dopo aver promesso che non si sarebbero vendicati. Gli uomini di Ayat Tahrir al-Sham hanno impiccato un agente dei servizi segreti di Assad, e questo potrebbe essere solo l'inizio. E mentre al-Jolani e Muhammad al-Bashir rassicurano la comunità internazionale dicendo che la Siria è cambiata e rispetterà i diritti di tutti, la giornalista siriana Mirella Bushanab ha denunciato su X il fatto che a Damasco le è stato chiesto dagli uomini di Ayat Tahrir al-Sham a che religione religione appartenesse. Sono cose davanti alle quali non dobbiamo restare in silenzio, ha detto la giornalista. Bisogna rispettare le libertà personali e confessionali di tutti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Intanto Israele continua a colpire nella striscia di Gaza. Almeno 26 persone sono rimaste uccise in diversi nuovi raid. Uno dei missili ha colpito una casa in cui si rifugiavano gli sfollati nell'isolato nord, provocando 19 morti. L'attacco è avvenuto nella città settentrionale di Beit Lahia, vicino al confine con Israele. Tra le 19 vittime una famiglia di 8 persone, tra cui 4 bambini, loro genitori e 2 nonni. Altre 7 persone, tra cui 2 bambini, sono morte in un altro attacco nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza. Andiamo in Italia, è salita 5 morti il bilancio del grave incidente di lunedì mattina nel deposito Eni di Calenzano, alle porte di Firenze. 2 dei 26 feriti sono ancora in gravi condizioni. Oggi sciopero generale provinciale per le ultime 4 ore del turno e manifestazione unitaria dei sindacati a Calenzano, mentre la procura di Prato indaga. L'Italia, secondo l'Istat, resta il paese che in Unione Europea usa di più l'auto. Nel 2023 c'erano 694 auto ogni 1000 abitanti. Ancora scarsa la presenza di ibride ed elettriche, tante auto e tante multe, anche se non tutti le pagano, come rivela oggi Il Sole 24 Ore.
Il 28,4% delle multe non viene pagato. Al nord l'evasione riguarda il 25% delle sanzioni, al sud addirittura il 48,2%. Lo rivela un'indagine realizzata da IFEL nell'ambito del progetto Riscossione. A questo si aggiunge l'evasione del 7,6% dell'IMU e del 15,9% della TARI. Le azioni coattive riescono a raccogliere solo una piccola minoranza delle somme, meno del 15% per TARI e canone unico, percentuale che sale al 28,2% per le multe. Ma i comuni lavorano a un piano di intervento. Tra le soluzioni suggerite, affidamenti a concessionari privati o società pubbliche esterne all'ente e più celerità negli accertamenti. Jean-Marie Delbo per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E a proposito di multe, opposizione ai medici all'attacco sulla misura del decreto mille proroghe che prevede lo stop alle multe ai Novax. Contrarietà anche in Forza Italia, la Lega invece rilancia sul rimborso. Calcio, Champions League, verdetti amari per le italiane, KO sia Atalanta che Inter. I campioni d'Italia sono caduti al Leverkusen contro il Bayern per 1-0. A Bergamo l'Atalanta sconfitta per 3-2 dalla Real Madrid. Il tecnico degli orobici Gasperini a Sky.
Penso veramente sia stata una bella partita, è chiaro che per noi c'è un po' di delusione, se vogliamo, no? Poi ci riprendiamo subito, anche, però da queste partite comunque stiamo imparando qualcosa di sicuro, perché una virgola ci manca ancora qualcosina, però è anche un motivo poi per prepararsi, per lavorare, per migliorarsi, perché abbiamo giocato contro dei grandi campioni, una grande squadra, quindi usciamo sconfitti, anche se non magari nella prestazione, nei numeri, però questo ci aiuterà a fare ancora un piccolo passo in avanti.
Stasera altre 3 partite con in campo le italiane: Juventus Manchester City, Milan Stella Rossa e Benfica Bologna. È tutto, prossimo GR24 alle 11.
No, nessuno. 100 Milan.
Prossimamente su Radio 24.
No, non è vero. Ma non è vero.
Anestesia locale.
Anche DJ Luke che presta la voce.
Puntate.
Ma
personaggi e interpreti.
No.
Alessandro Milan è il dentista.
Non è vero.
Leonardo Manera è il paziente. Il paziente esprime ad alta voce i pensieri che gli si compongono nella mente, mentre il dentista, trapano in mano, lavora alacremente all'interno del suo cavo orale. La voce del paziente è modificata per rendere in modo realistico l'effetto dell'anestesia locale. Anestesia locale. Anestesia locale.
No, vabbè.
Facciamo i conti anche con DJ Lucas dopo che ha prestato la voce a questo vergognoso promo, eh?
Ma il meglio di sé Miriam Lucchetti l'ha dato quando faceva le pubblicità. Pubblicità Draghi.
Mirna! Abbiamo avuto proprio il pensiero. Mirna! Dovresti rispolverarla, Pietro.
You wreck yourself, cause I'm bad for your health. I come real stealth, dropping bombs on your moms. Fuck alarms. Do a foul crime, I'm the nigga with your Alpine soda 460. Always let tricks know, and friends know we got that endo. No, I'm not a sucker, sitting in a house of pain. And no, I'm not the butler, I'll cut ya, headbutt ya. You say you can't touch this, and I wouldn't touch ya, punk motherfucker. Here to let you know, boy, oh boy, I make dope. But don't call me dope, boy, this ain't no fucking motion picture. I got your bitch up, my nigga get with ya and hit ya, taking that yak to the neck, so you better run a
check. So come on, check yourself before you wreck yourself. Check yourself before you wreck yourself. Yeah, come on, check yourself before you wreck yourself.
Cause shotgun bullets are bad for your health.
Buongiorno Milan, io ho mia figlia che studia all'Humanitas e a detta sua le lezioni in presenza sono fondamentali e questa cosa del fare i medici via telematica a me spaventa moltissimo.
Milan, sai cosa si dicono due panini di sinistra quando si incontrano? Si dicono ciao, vuoi diventare la mia amichetta? Bella questa, dai.
10 minuti, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, caro Leonardo. Che si fa?
Allora, oggi il monologo ce l'ho, magari domani invece no, poi i prossimi 2 giorni non lo faccio perché sono in giro, non avrò tempo, credo di scriverlo.
Una tantum.
Sono a Oderzo, tra l'altro, dopo domani.
Va bene.
Vicino a Udine.
Va bene.
Teatro Cristallo. Si avvicina la fine dell'anno e come sempre mi ritrovo a fare dei buoni propositi per l'anno che verrà, il 2025. Credo che più o meno lo facciamo tutti, analizziamo sommariamente peraltro come è andato quest'anno e promettiamo noi stessi il prossimo anno di comportarci diversamente. Quindi anch'io intendo non incappare in quegli errori che ho ripetuto anche quest'anno e che alla fine creano disagio alla mia vita o quantomeno non mi permettono di progredire, almeno umanamente, come vorrei. Primo errore da non ripetere per il 2025 è ricadere nella troppa attenzione per il lavoro. Io che spesso mi dichiaro seguace della Balo Philosophy, cioè di una vita non esclusivamente dedicata al lavoro, poi ci ricasco sempre, tendo a essere scrupoloso, fin troppo scrupoloso nel mio lavoro, trascurando altri elementi della vita che invece sono o sarebbero essenziali, per esempio il riposo, l'ozio creativo, la barca a vela, la motocicletta, imparare a suonare il piano e a ballare il tango che nella vita serve sempre. Tutte cose che varrebbe la pena di fare e saper fare e che ho sempre trascurato. Altra cosa che mi riprometto di fare nel 2025 è una colonscopia. È già un po' che rimando, ma dopo una certa età la colonscopia si pone come una tappa imprescindibile e fondamentale nel percorso che porta alla terza età. Cosa vuoi fare di bello nel 2025? Una colonscopia, anche se al momento non ho particolari sintomi, ma tutti mi dicono che è importante. E poi apprezzo quel vago senso di stordimento momentaneo che ti dà la sedazione cosciente, che poi evidentemente tanto cosciente non è, visto che alla fine della colonscopia non si ricorda più niente. Quindi, ricapitolando per ora, nel 2025 meno lavoro e una colonscopia. Qualche passeggiata in più, anche non lontana da Milano, ginocchio permettendo, visto che è tornato a darmi qualche segnale di malessere. Poi smettere di non desiderare le donne di altri. Ammesso che questa espressione non venga subito qualificata come frutto del patriarcato, perché dire donna ad altri è sicuramente patriarcato. Ma in generale io mi sono sempre tenuto alla larga da donne già fidanzate con altri uomini. Ora invece potrei concedermi il lusso di provarci con le mogli di buoni amici, anche solo per vedere l'effetto che fa. Una volta mi capitò anni fa che un mio amico fece proposte esplicite alla mia fidanzata di allora, la quale invece resistette e rimase incredibilmente con me, salvo poi pentirsi qualche anno dopo. Ora, dovendo rileggere quello che ho scritto, mi verrebbe da dire che il mio proposito per il 2025 è o sarebbe quello di vivere un po' di più, con il vento in faccia, diciamo, senza aspettare Godot, che alla mia età francamente non si può più attendere. Forse è un problema di tutti, oserei dire. Facciamo quotidianamente quello che dobbiamo fare, tirando avanti la baracca, pensando che la vita sia in qualche modo infinita, pensando che poi ci sarà tempo per altro, e allora aspettiamo Godot. Aspettiamo che vengano tempi migliori e più proficui dal punto di vista umano. Poi a un certo punto ci rendiamo conto che il tempo che resta non è infinito, allora ben voglio sfruttarlo in modo proficuo, ognuno a modo proprio, altrimenti si rischia di ritrovarsi come Papillon, che nel film omonimo, in un incubo notturno, si trova giudicato male tra l'altro, per aver sprecato la sua vita. Ecco, io penso che con meno lavoro, qualche colonoscopia e l'interesse per le donne altrui già impegnate, quel senso della mia vita potrei trovarlo. Per il resto, fate voi.
Qualche, una colonoscopia, hai detto. Addirittura qualche. No, qualche no.
Ripetita Juventus, non so, 3-4.
Ma visto che è il tema pregnante per te, la preparazione al gusto di... della colonoscopia, no?
No, non è la preparazione, è veramente sì, sgradevole, è la sedazione cosciente, no, che ti danno in quel momento.
Ma, ma dai, una volta avevi detto che c'è la preparazione, che può essere,
sì,
anche
la preparazione
gusto
è veramente
arancia,
sgradevole, una rottura di
gusto
palo,
limone. Ma tu
questo
l'avevi,
non ricordo,
detto, tu
non
l'avevi...
ricordo niente, ma sì, cosa vuoi, sì, che ricordi, sì, di quello che ho detto già ieri, non so più niente.
Allora, spero che tu non ricordi anche i propositi dell'anno prossimo, allora, quando arriverà il 2025, soprattutto per il poco lavoro. Allora, caro Leonardo,
ringrazio tra l'altro le persone che mi hanno dato il sold out Teatro Gavazzini di...
c'è sold out. È sold out anche lo spumante, ho saputo. Di ci saranno solo.
Io porterò una bottiglia di, sì, champagne
e il panettone
per onorare il titolo Manera e Champagne.
Sì, va bene.
Porterò un panettone senza glutine perché mi è stato chiesto da una spettatrice.
Bene.
E porterò il mio commercialista che suonerà il sassofono.
Il sassofono, che non si sa però se suoni bene il sassofono. Tra poco, dopo il traffico, ti ricordi la questione dell'appartamento di 14 metri quadri affittato a Milano?
Ricordo esattamente qualsiasi cosa.
Ecco, dopo, oggi avremo...
grande.
Ha suscitato un pandemonio di proteste, proposte, idee. Avremo l'architetta che lo ha... che è esperta proprio nel sistemare...
Ristrutturare.
Certo. 14 metri quadrati... del genere, insomma, 14, 10, 15, 20, tra poco.
Strade in diretta.
Nuovo aggiornamento, partiamo dalle Marche. Sulla A14 Adriatica il traffico al momento è bloccato tra Pedaso e Grottammare in direzione Taranto per un incidente sul viadotto Rio Canale poco dopo Piceno Ovest. Ci sono code di 3 km in aumento. Diversi disagi alle porte di Roma sulle consolari, due incidenti in direzione della capitale provocano code sulla Cassia Bissa all'altezza di Castel De Ceveri e sulla Pontina all'altezza di Castel Romano. E attenzione, un incidente anche sul grande raccordo anulare all'entrata della A24 in carreggiata esterna. Sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, incolonnamenti per un altro incidente tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano. Andiamo proprio in Lombardia sulla A4 Milano-Venezia, dove permangono 3 km di coda, anche qui per incidente, tra la tangenziale est di Milano e lo svincolo di Monza in direzione Milano. È tutto, strada in diretta, torna tra mezz'ora circa.
Uno, nessuno, 100 Milan. If I need to ask, I wonder if it kinda gets a little. Yeah, maybe if I like just a little. Stay here in my mind if you make it. Take a little time if you break it. Just tell me what you like in the morning light. See me I like underneath the light. But say this, I want secrets, I want secrets I can hide. I want features, I want features, I want features that I like. I want lucid, I want lucid, I want lucid dreams of boys. Take a car out to meet them here in Southern Illinois. I won't take it, I won't take it, I won't take it on my own. I want read my lips, Sierra, come with speakers overblown. I want pictures of my exes, just delete it off my phone.
Allora, le 10:19 minuti, sono davvero incuriosito e felice di fare due chiacchiere con la titolare dello studio di architettura Milano Abita, che ha tra l'altro ristrutturato quel mini monolocale di 14 metri quadri di cui abbiamo parlato. Martina Margaria, buongiorno. Buongiorno architetta, eccoci
buongiorno.
Qua.
Buongiorno a voi.
Allora, specializzata in mini appartamenti, tra l'altro.
Diciamo così, sì.
Ma è vero che leggevo una volta anche un gioiellino di 7 metri quadri.
Sì, quello ha fatto molto scalpore, sì.
I metri quadri
effettivamente già definiti, sì, acquisiti da noi, già catastalmente erano segnati come tali, e come tali li, sì, abbiamo mantenuti. Era naturalmente oggetto di un precedente condono.
Tra l'altro, esatto, ci chiedevamo qui, visto che la normativa prevede almeno 20 metri quadri, se si sta come si fa, uh-huh, ad avere un monolocale di 7 metri quadri, 10 metri quadri
accatastato come abitazione?
Esattamente, questa è la domanda che si pongono tutti, e attorno alle cui questioni non c'è grande chiarezza, ahimè. Le questioni sui mini locali, chiamiamole così, sono proprio due, riguardo la regolarità urbanistica. Sono molto semplici. O questi monolocali, mini locali che dir si voglia, hanno un pregresso condono, condono edilizio, sì, oppure nascevano con una abitabilità e tale viene conservata laddove non vengono fatte delle varianti. Questi sono due concetti estremamente semplici, però non c'è cultura di questa cosa sulla popolazione, che poi naturalmente si allarma, polemizza.
Cosa vuol dire nascevano con un'abitabilità? Cosa significa?
Sì, cioè, quindi gli edifici nuovi devono avere 20 metri quadri, ma evidentemente si portavano dietro un'abitabilità pregressa, questo ci stai dicendo?
No, stiamo dicendo che, allora, per quanto riguarda il nostro caso o quello della fattispecie che lei ha citato, sì, che è apparso sui giornali, si trattava di monolocali acquisiti già con una abitabilità, quindi già acquisiti, già controllati da noi, già controllati dal notaio e da tutti quanti quelli che poi sono a noi succeduti, e queste abitabilità erano date o da un preesistente condono edilizio o da una loro nascita con abitabilità. Okay,
ma come fanno a nascere con abitabilità?
Esatto,
se è prevista minimo di metratura?
Sì, esatto,
perché
sì,
le regole dell'epoca erano diverse. E in quel caso stiamo parlando, se facciamo sempre riferimento a quell'immobile e a tanti altri lì fatti nello stesso stabile, era uno stabile del 1928, costruito dalla famosa Lamaro e Persichetti, che ha fatto diversi immobili, diciamo, all'epoca considerata edilizia popolare, tra gli anni 20 e gli anni 30. E negli ultimi piani, nel piano cosiddetto sottotetto, venivano disposte delle abitazioni, questi piccoli locali che erano adibiti alla servitù, erano serviti con il bagno comune, eccetera. Ed erano dati per abitabili. Noi naturalmente abbiamo poi dovuto consultare gli atti di fabbrica, quindi
chiaro,
c'è anche una grandissima ricerca.
C'erano come
dietro,
delle,
no,
camere aggiuntive, diciamo, per la servitù.
Ma sì, ma comunque
sì, ma considerate abitabili, ecco, quindi nel momento in cui nascevano abitabili, la legge dice che possono conservare l'abitabilità. C'è invece un po' di confusione riguardo l'attuale situazione, anche dovuta al nuovo decreto salva casa, che sì, ha portato a 20 metri quadri la metratura minima, ma con diversi parametri. Anche qui non c'è purtroppo nessuna chiarezza, perché in sostanza è bene ricordare, a monte di tutto, che nelle abitazioni nuove, quindi quelle costruite adesso, non quelle che andiamo a ristrutturare del 1928, del 1930, attenzione, nella nuova edilizia rimangono rimane il minimo netto calpestabile perché possa essere considerata abitazione monolocale, i 28 metri quadri.
No, ma guardi, architetta, ma non l'abbiamo chiamata per una disquisizione sulla legge, ci incuriosiva più come arredare un monolocale di 14 metri quadri. Ci vorranno dei mobili ad hoc proprio, no? Di dimensioni.
Allora, ci vuole innanzitutto un approccio amorevole di una persona che ha voglia di tirare fuori, di estrarre proprio da questo spazio il massimo della sua potenzialità e di aver voglia di farlo portare a brillare, no? E purtroppo nella mentalità comune c'è questa tendenza a dire vabbè, ma è piccolo, è brutto, non è che gli sto a dare molta retta, un po' come nelle grandi case quando ci sono 3-4 bagni, il bagno di servizio è sempre quello, come dire, il più brutto. Ma perché deve essere il più brutto, mi domando io, ma questa è una cosa assolutamente mia, personale e soggettiva, perché deve essere più brutto degli altri nel momento in cui, quando vado ad acquistare la casa, quei metri quadri lì li ho pagati esattamente come ho pagato il salotto e la cucina, ok? Quindi secondo me è già un concetto, come dire, mi passi il termine, è già un concetto un po' perdente quello di non dedicare attenzione quando uno spazio è piccolo. È come dire non dedico attenzione a un essere umano perché è piccolo, anzi.
Lì per forza devi dedicare attenzione, anche perché sono 14 metri, se non dedichi attenzione...
Bisogna dedicare attenzione e ragionamento, quindi questi devono essere mobili ragionati. Vuol dire che io devo entrare, capire le potenzialità, adeguarmi agli impianti esistenti, dove passano, perché quelli, diciamo, non li decidiamo noi, sono parte della struttura del palazzo, quindi se le tubazioni del bagno arrivano da destra, a destra rimarrà il bagno, non lo metterò a sinistra, come dire, no? Considerato anche che in metrature ristrette non posso giocare come in un castello a 20 stanze. Anche con la manovalanza io posso mettere uno, massimo due operai, non metto la squadra da 7 persone, non ci stanno oggettivamente. Quindi queste sono le basi. E poi l'altra cosa è cercare proprio di tirar fuori al massimo con intelligenza le cose necessarie, quindi l'angolo cucina, il bagno e una zona dove poter dormire che sia adeguatamente confortevole. Se poi vado a potenziare tutto quello che è l'aspetto dell'ingresso della luce con delle finestre, con dei serramenti che abbiano diciamo un ingresso luce al massimo, quindi con i serramenti, con i profili sottili, piuttosto che l'aggiunta di specchi, l'utilizzo di colori chiari, così, questo naturalmente aiuta. È ovvio che noi non dobbiamo ingannare, nessuno vuole ingannare nessuno nel fornire la disponibilità di un appartamento che sembra più grande di quello che è. La metratura è piccola,
è quella.
E questo è un dato oggettivo, no?
Vabbè, Leonardo, ti ha convinto? Carente. Lo compreresti un locale?
Beh, io, come ho detto più volte, ho abitato i primi anni a Milano in un comunque monolocale di 20 metri quadri, dove c'era il letto che scendeva dall'armadio, che ruotava su un asse, poi di giorno era armadio, poi la sera era letto.
Però ho resistito. Immobili trasformabili?
Immobili.
Ho resistito 2 anni in quella casa, poi ho cominciato ad avere problemi mentali. E quelli che vivono in questi appartamenti così piccoli, nella sua esperienza, quanto possono resistere?
Ma difatti sono case temporanee, non hanno la presunzione di essere case definitive, sono appartamentini che normalmente vengono, diciamo, si agganciano a una clientela giovane, universitaria, o il giovane professionista che fa la settimana corta, no? E che comunque la casa la vive poco, perché a Milano
è un appoggio, è un appoggio,
un piede a terra, una città piena di stimoli, un ascensore sociale che ti permette di andare a teatro, alle mostre, di fare incontri, Erasmus, eccetera, e quant'altro. Normalmente lo studente universitario vive più fuori che dentro casa, ma qui, anche se avesse 100 metri quadri, cioè lo studente universitario arriva, dorme, beve, si beve il suo caffè la mattina, si fa la doccia, poi
certo
esce.
Che se conosce
quando
già
torna
qualcuno,
presto, torna alle 2 del mattino.
Certo che già se conosce qualcuno, però molti ci segnalano il camper,
molti
dicono il mio camper.
Mettiamo a letto esatto, noi mettiamo il lettuccio matrimoniale, ci sta il matrimoniale francese da 140, ci sta.
State tranquilli, ci sta. Quindi se conoscete a un aperitivo, a teatro, qualcuno ci sta.
E poi i casi sono soggettivi, no? C'è quello che soffre di claustrofobia, quindi chiaramente non è la situazione ideale per lui. Poi mi capitò, vi racconto questo piccolo aneddoto, una ragazza in cerca di un monolocale, proprio studentessa, che si approcciava al Politecnico e diceva: io però mi piace tantissimo, lo vedo che è curata, lo vedo che è nuova, profuma di nuovo, è tutto bello, è tutto intelligente, è tutto perfetto, ma io ho 100 paia di scarpe e non mi muovo da casa mia senza le mie scarpe. Quindi capiamo che sono situazioni un po' anomale, no? Ad personam. Quindi chiaro che se uno ha 100 paia di scarpe e ha tutto il diritto di avere quella mania lì, però non è il suo target di mettere quasi. Leonardo, avevi soggettivo.
No, avevo un'ultima domanda, ma non la faccio perché c'è la borsa e Deborah Rosciani arrabbia molto. Se sforiamo un po'. Mi dispiace perché c'erano molte cose.
Deborah Rosciani
si arrabbia.
No, non si arrabbia. Intanto ringraziamo Martina Margaria.
Peccato, perché c'erano altre cose da chiedere, ma c'è questa spada di Damocle, la spada di Rosciani.
No, dai. Milano Abita è il suo studio di architettura.
Rosciani che incombe.
Ma in realtà non la vedo neanche in studio, quindi. Però adesso
forse
arriverà.
Oggi c'è un'altra persona.
No, durante la l'ho vista Deborah, quindi adesso durante la pubblicità, guarda, l'entopede come Leonardo Manera, Deborah Rosciani sta arrivando. Entra nello studio, varca la porta, solca il pavimento.
Ormai dobbiamo essere terrorizzati di finire nei tempi corretti, perché sennò può cominciare a lamentarsi.
Dai, andiamo a lamentare. Salutiamo anche Mauro Meazza, è da tanto tempo che non lo dico. Meno male che c'è l'Inter. Dacci questa piccola, piccolissima soddisfazione. Dai, su. Deborah Rosciani, la borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree.
Buongiorno, ciao, mio figlio sta facendo l'Erasmus a Colonia, quindi per 6 mesi abiterà in un appartamentino di 18 metri quadri e ha avuto anche il coraggio di ospitare 2 suoi amici che sono stati da lui per 1 settimana. L'appartamento, vi devo dire, è bellissimo, però la mamma non l'ha ospitata. Ciao.
It's not good for me. Sono scelte.
Buongiorno. Tenete presente che tutta l'abitabilità che c'è all'interno di un'imbarcazione, di una barca, è estremamente ridotta, ma non per questo brutta, può essere estremamente bella.
No, ma molti ci dicono anche il camper, però voglio dire, allora prenditi un camper, vai a vivere su una barca, insomma, l'appartamento magari, no, ma poi, è legato ad altri tipi di...
Cioè, un conto è se vai in barca, vai a farti una vacanza, stai in Italia, non è che...
Ma c'è chi vive in barca?
Un conto è la cosa per vivere, sì, sì, pochi.
Pochi, sì. Va bene, adesso a proposito
poi
di...
Hai...
di...
Sì, figli, okay. Parenti.
A proposito
quanti,
di
7-10 persone,
cane, gatto, di abitazioni, mettiamola così. A proposito di abitazioni, anche qui ha suscitato polemiche, reazioni quello che succede al rifugio Fredarola. Siamo in Trentino, diciamo tra il Passo Pordoi, si raggiunge anche da Canazei con la funivia. Insomma, voglio salutare il titolare del... il gestore del rifugio Fredarola, Silvano Parmesani. Buongiorno, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, tanto sì, che clima c'è? Che c'è neve?
Che bello. Tanta neve, per fortuna è arrivata in tempo. Abbiamo un bel panorama, le cime imbiancate, la marmolada, la regina che ci sorride del Dolomiti, la sto vedendo adesso qui dalla finestra del nostro rifugio.
Che temperatura c'è adesso?
Diciamo saremo sui meno 3, meno 2, una temperatura ideale per sciare, la neve è in condizioni ottime, sì. Quindi stiamo proprio bene.
E allora, visto che
il maestro di sci forse l'ha saputo,
sì, maestro di sci e anche sindaco è stato a Canazei,
ho fatto anche questo bel ruolo che mi è piaciuto tanto,
e ha curato la ristrutturazione di questo rifugio, per il quale c'è qualche polemica, perché mi ci dica il menù, cosa si può mangiare lì nel rifugio, le cose che hanno suscitato un po' di polemica. No? Uno va lì in montagna e può mangiare cosa?
Sì, esatto. Allora, diciamo che un po' vorrei sfatare questo punto dove è partita anche la polemica, nel senso che siamo un rifugio che stiamo cercando di dare della qualità, è normale, anche perché comunque dai, il Trentino è già una zona che si impegna in questo senso. Fare qualità vuol dire dare un po' un prodotto a tutto tondo. Si parte dalla tradizione, questo lo vogliamo specificare, sono contento che mi date anche la possibilità di comunicarlo. Partiamo dalla tradizione, quindi i classici canederli, gli speck e formaggio, poi abbiamo la polenta, salsiccia e funghi. Per salire noi siamo un po' più forti sulla carne, siamo molto forti, che abbiamo la carne alla griglia. E poi sì, adesso la polemica dove era nata, perché abbiamo le ostriche. È una polemica che sinceramente lascia un po' il tempo che trova, perché comunque non è che siamo stati i primi, perché ci stiamo anche, diciamo, quasi come dire, capito? C'è chi ci ha anche superato prima, se devo dire la verità.
Ma no, per carità, ma la polemica è sempre che ostriche e champagne, se uno vuole ostriche e champagne, che in teoria non è il menù che uno abbina, associa a un rifugio, a una passeggiata in montagna, ma non è un bel paio di ostriche così per...
E la richiesta c'è,
dire,
comunque,
però, immaginate ragazzi di essere qua con noi davanti alla marmolada,
che invidia,
e poter guardare una cosa così. Penso che forse non sia un'offesa al territorio quella di fare onore con qualcosa
ma
di bello.
Ma io infatti non capisco perché ci sia questo astio, forse è invidia anche, perché chiunque ha scritto anche magari qualche parola invidiosa, sono sicuro che se fosse lì e ricevesse un bicchierino con un goccio di champagne un'ostrica direbbe ma grazie.
Qua per essere sicuri bisogna che venite su, ragazzi, così poi me lo dite se avete ragione. Io sono sicuro che ha ragione a dire questa cosa, che qua sarebbero contenti anche loro, perché quelle polemiche, diciamo, come erano nate, era per passanti già quest'estate, che non sono neanche entrati, non hanno neanche vissuto in realtà il rifugio, che questo forse è una cosa che mi ha un po' più amareggiato rispetto al resto.
Cioè, hanno visto fuori sulla lavagna ostriche e champagne.
Insomma, un po' questo non ha aiutato. Però, insomma, dai, siamo contenti. Io posso farvi una sorpresa. C'ho qui un ospite che penso conoscete molto bene, che è un nostro grande amico qui del rifugio. una persona veramente splendida.
Ma chi è?
E si chiama Max Biagi. Se volete, ve lo passo un attimo che vi saluta.
Ma
facciamo il colpo di scena in diretta.
Ma se è d'accordo, ma davvero? Ma Max...
ha detto che un saluto, se volete, ve lo fa.
Ma sì, dai.
Ciao.
Per Radio 24. Per Radio 24. Max Biagi, grandissimo. È davvero non sapevamo nulla. E come si sta lì?
Ho sentito questo chiacchiericcio, però alla fine. E come ha detto anche Silvano, questo è un posto bellissimo, in un posto super, però anche la storia, no, del pesce, delle ostriche, quello che sia, non è il primo diciamo baita che fa questo tipo di servizio. Però uno si allinea perché la richiesta, sai, c'è, e soprattutto uno vuol fare sempre qualcosa di più per accontentare la clientela. Poi l'affluenza delle persone, no, giustifica quello che fai, perché comunque con tanto rispetto per l'ambiente, ma il posto è veramente bello. Anzi, io vi invito a venire perché secondo me rimanete senza
parole. Ma questo leggiamo ovunque.
Ma le ostriche arrivano fresche la mattina con i pescherecci?
bravo, esatto, si chiama Harbor, no? Hai visto? Si chiama Predarola Harbor, lo sottolineerei. Harbor è il porto che arriva. Diciamo che al giorno d'oggi per fortuna dico.
E soprattutto occhio all'effetto, non vogliamo sapere niente.
No,
infatti. Max è sempre forte.
Beh, ma grazie, mi dispiace, è stata una carambata incredibile, non sapevamo.
Hai visto che stavolta vi abbiamo sorpreso. Grazie, sì, ragazzi, sì. Siete forti, vi vogliamo bene, viva Radio 24.
Va bene, grazie Silvano Parmesani, Rifugio Fredarola. E va bene, insomma, Leonardo, tu sei sconvolto, ma io no, cioè, per carità,
ma no,
i criticoni.
Se le ostriche, scusa, ogni tanto le ostriche le dà anche Jimmy qui al bar Jimmy in Piazza Udine.
Ah, sì?
Carne.
No, perché
sì,
entra chi ride? Guarda che magari è vera questa cosa.
Sì, no, è vera questa cosa. Ogni tanto lui va a prendere.
Ma sì, sono quelle del mese prima che gli sono avanzate.
Se le dà Jimmy al bar Jimmy, ma insomma, può dare anche questo rifugio in montagna. Guarda che è vero.
Ma guarda che io non lo so. Ma guarda che un giorno, Pietro La Corte, ti portiamo da Jimmy a fare la cena di Natale.
Guarda, ti dirò di
e
più.
E poi te le fa pagare tutte.
Qualche anno fa lui faceva proprio l'aperitivo a base di ostriche, quindi non è una cosa.
Comunque, che bello, uno chiama il rifugio Fredarola, Silvano Parmesani, e parla con Max Biagi. Cioè, ma ti rendi conto la bellezza della radio?
Uno dei cruci della mia vita è di non aver mai imparato bene a sciare, e adesso col ginocchio così è ancora. È veramente uno dei dispiaceri grossi. Adesso io non so se potrò mai.
Anche
sono
perché
quelle cose di cui parlavo prima che danno veramente il senso della felicità, quindi saper sciare, andare in moto, andare in barca a vela, suonare uno strumento.
Vabbè, però scusami, allora, suonare uno strumento io posso, cioè praticamente mi hai umiliato, perché in moto io no. Tu uno strumento lo sai suonicchiare, un pianoforte.
Malissimo.
Ma vabbè,
male,
lascia stare. Capito, non sei Giovanni Allevi che è venuto ieri a trovarci. Però,
ma sono queste, la vita dovrebbe incentrarsi su queste cose,
sciare,
andare in barca a vela,
sai scendere, sci. Sei un po' lamentoso con gli scarponi di tuo figlio.
No, non so più scendere ormai, e in più il menisco lesionato.
Vabbè, ma quello non è.
Quindi
non
le cose
c'entra.
Che danno veramente un senso di felicità alla vita restano un po' inibite. Giovani all'ascolto. Sì. Nella vita dedicatevi solo a questo. Pesa 10 anni di medicina. Ma chi te lo fa?
Senti, ma vai al Fredarola, c'è anche Max Biagi, ti insegna anche la motoslitta.
Ma io voglio scendere, non le ciaspole. Al limite potrei provare lo sci di fondo, forse potrei ancora fare, non lo so. Però
secondo
non
me
è la
ti
stessa
fai
cosa.
Male alla caviglia, ti fai male alla caviglia. Beh, sì, non è la stessa cosa, puoi farlo, è una cosa diversa.
Ma non dà la stessa soddisfazione.
Beh, no,
di quando senti.
È veramente fatica. Di fondo, sì. Che amarezza, Dani. C'era stato un momento, un grande carambata con Max Biagi, e tu subito, vabbè, traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Chi?
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Alessandro Milan, Alessandro Milan.
We try, we love, we conquered, I won't forget the taste. Oh no, I'll never say never again.
già sentito un piccolo suono che ci proietta? No. No!
Non li spacco la testa a tutti.
No! Cos'è, le noccioline da dare alla scimmia? Si ciba di noccioline forse, perché...
come pizzacchi.
No, è arrivato il momento di sprecare. No,
sono sprecatenere tonato, sono venuto a imparare l'educazione a tutti gli ascoltatori di Radio 24, che pensano di essere tutti dei fenomeni qua che ascolta Radio 24. Invece ce l'ha imparato io l'educazione a tutti questi che non sanno niente del Galateo, di come ci si comporta nell'alta società.
E per insegnare.
Sono stato incaricato dal governo Meloni a imparare l'educazione a tutti.
Com'è la premier?
Meloni. Giorgio Meloni.
Meloni.
Esattamente. La premier come, Meloni.
Come i meloni che mangia. Meloni.
Esattamente. Dammi una fetta di melone, si dice.
Allora. Sì. Sì, una fetta di melone, sì. Va bene, prego, è stato...
Allora, domande a test, anche voi che potete essere da casa, potete rispondere e vedere se avete l'educazione necessaria per vivere nei tempi moderni.
Sì, cioè, spieghiamo, è il Galateo, bisogna dire qual è la risposta esatta secondo il Galateo di Sprecacenere Donato. Prego.
Allora, come bisogna comportarsi se qualcuno vi chiede in prestito lo smartphone? Allora... uno, si risponde bloccato, non ricordo la password,
no.
Oppure si scappa via più velocemente possibile per non richiedere lo smartphone. Risposta esatta, si nasconde subito lo smartphone nelle mutande per non farlo prendere nessuno e si fa il gesto dell'ombrello. Te.
Effettivamente una volta che è messo lì, io non lo chiederei a un altro, ecco.
Ti metto lo smartphone nelle mutande, poi così impari. Cane schifoso, mi fai schifo come persona. Compri tutto da solo lo smartphone.
Vabbè, sì, ho capito. Bene.
Cosa si fa durante una cena se qualcuno stannutisce? Allora, ci si dà uno schiaffo per imparare l'educazione.
Al limite insegnare, ma lo schiaffo mai? Lo schiaffo.
Ti starnutisci insieme a lui per farti compagnia. Questa non è una cosa educazione. Oppure si dice salute se è una bella donna. Se è un uomo gli si dice mi fai schifo come persona. Schifoso cane.
Cane.
Spacco la testa, faccio incapretare mio cugino. Andiamo alla terza.
Sì.
Come ci si comporta se il proprio figlio combina un guaio in casa ad altri, rompe
aspetta,
qualcosa?
Ma qual è la risposta giusta? Scusa,
è la terza, è petto la corte che è lento come una tartaruga. Tartaruga la corte. Allora, come ci si comporta se il proprio figlio combina un guaio, ruba qualcosa in casa ad altri?
Ah, ecco, siamo.
Uno. Si sgrida al figlio dicendo anche parolacce per educarlo meglio, così impara.
No.
Allora, due. Si approfitta mentre il figlio combina il guaio per vedere se in casa c'è qualcosa di valore da rubare.
Ma come? No!
Tre.
Risposta.
Risposta esatta. Si prende a schiaffo il padrone di casa.
Ma perché? Ma scusa, al limite la colpa è del figlio.
Così impara il padrone di casa a tenere cose di valore in giro quando sono dei bambini.
Ma allora.
Come ci si comporta se durante un pranzo in casa d'altri c'è un piatto, una pietanza troppo salata?
Pietanza, sì, salata, vabbè.
Ti chiede se c'è ancora un po' di sale per sfottere la padrona di casa.
Cioè con ironia, sarcasmo, vabbè, questa non sarebbe... vabbè.
Ti chiede se in casa c'è un cane per darci quel piatto. Oppure risposta esatta.
Sicuro.
Si fa di tutto per ingoiare il cibo, però lamentandosi, facendo smorfie di disgusto dei versi.
No, questo è brutto.
E dicendo alla padrona di casa che era meglio se prendeva qualcosa in arrosticceria. Allora,
vabbè.
Come ringraziare un amico o un'amica che ti invita nella sua casa di vacanza?
Sì.
Allora. Ci si prova con la padrona di casa anche se non piace, che è sempre la gratificazione.
Beh, no?
No. Gli si mettono dei soldi sul cuscino mentre dorme? Che pure risposta esatta.
Pasqualida.
Non si va in bagno per tutta la vacanza per non sporcare, te la tieni per 15 giorni. Questa è l'educazione.
Cribbio, quello a riuscirci.
Allora.
Vabbè. Ce n'è un'ultima? Allora, ce n'è un'ultima, vuole.
Durante un viaggio in treno, quale di questi comportamenti è quello più educato?
Vediamo. Allora,
uno, togliersi le scarpe, ma solo se si indossano scarpe di calze di marca. Cioè tu puoi togliere le scarpe se però sono delle calze di marca. Oppure parlare ad alta voce al telefono ma fingendo di parlare con persone importanti tipo Barbara D'Uzzo. Risposta esatta, attaccare bottone con le vecchie. Che le vecchie non sanno mai cosa fare durante i viaggi in treno, no? Quindi tu attacchi bottone e gli dai soddisfazione.
Le anziane magari. Va bene, va bene.
Già finito abbiamo, lo finirò domani allora.
No, abbiamo finito, però la ringraziamo, caro Sprecacenere Donato. Dove si troverà? A Oderzo, tra due giorni?
Ma domani.
Va con Manera?
Domani sera.
Va con Manera? A Oderzo?
Sì, vado con Leonardo Manera, sto comico che mi fa schifo come persona.
Su dove questo,
ci rovino lo spettacolo a Manera.
Effettivamente su questo siamo d'accordo. Bene, grazie allora per essere stato con noi. Ci troviamo domani alle 9.
Buon pomeriggio a tutti.
In diretta.